Eccoci davvero pronti a partire, sono le 10.09 di questo mercoledì 20 maggio. Partiamo da lontano, adesso io dedicherò una lunga parte all'introduzione perché vorrei recuperare anche i contenuti della scorsa puntata. Sono puntate queste di storia molto importanti ma anche molto complesse, quindi è meglio andare piano. Tanto non importa del programma. Io invito intanto gli ascoltatori che in questo momento sono in onda di fare domande in merito alla lezione precedente, se le cose che abbiamo fatto sono poco chiare, se ci sono dei problemi, dei dubbi, per favore fatemi delle domande. Io sarò felice di rispondere. In fondo questa prima introduzione, quindi questa prima parte della puntata, vi servirà anche per rispondere alle domande per compito per domani, no? Perché abbiamo un po' stiamo un po' rallentando con la produzione dei podcast per una serie di questioni tecniche e quindi avete anche un po' più tempo per fare i compiti. Allora, io parto da lontano perché vorrei partire da quello che ci siamo detti l'anno scorso. Pensate, nella primavera dell'anno scorso io vi dissi, quando studiavamo i comuni, guardate ragazzi che quello che sta succedendo adesso nel pieno medioevo, la formazione dei comuni, la formazione di una nuova società urbana, è un lento processo che germoglierà secolo dopo secolo per arrivare proprio alla piena modernità, al Settecento e alla Rivoluzione francese. Quelle classi urbane, quelle classi medie, quella classe che possiamo chiamare borghesia, lentamente si è rafforzata, lentamente è cresciuta, lentamente si è espansa grazie alle relazioni, per esempio commerciali, in Europa, e adesso è pronta per rivendicare un ruolo da protagonista. Un ruolo da protagonista in Europa, rovesciando il sistema feudale, quindi rovesciando definitivamente il feudalesimo, sistema economico cresciuto e formatosi nel Medioevo, e rovesciando ovviamente anche l'aristocrazia e i poteri della nobiltà e i poteri del clero. Per rovesciare l'aristocrazia e il clero, la borghesia, con quali altre classi sociali stringerà alleanza? Con le classi più povere, con i lavoratori salariati urbani, con i contadini e tutta la rivoluzione francese, e le vedremo anche oggi, è anche un conflitto interno fra i diversi interessi di questo terzo stato, no? Il terzo stato che raccoglie dai contadini più poveri alla borghesia urbana più ricca. Sarà anche una rivoluzione che vedrà conflitti interni a questo terzo stato che ovviamente si contrappone al primo stato dell'aristocrazia feudale e al secondo stato del clero, due stati, l'abbiamo visto, privilegiati, ma ci tornerò ancora oggi. E allora io lancio una prima domanda a chi volesse partecipare a questa lezione in modo più attivo. È un'epoca, quella che stiamo studiando, di rivolgimenti, di rivoluzioni. Abbiamo visto come anche in Inghilterra una monarchia, la monarchia deve assolutamente riformarsi, accettare la Costituzione, e avverrà, dopo certo grandi rivolgimenti e violenze, la gloriosa rivoluzione, che sarà una, vi ricordate, una rivoluzione in cui il nuovo re Guglielmo d'Orange accoglie la Costituzione e le rimostranze, le volontà delle aule parlamentari. La gloriosa rivoluzione che viene sì dopo una guerra civile, ma avviene per via di negoziato, per via di accordo. Allora, una domanda che posso fare alla classe è: per cambiare le cose, per risolvere condizioni di ingiustizia, che cosa bisogna fare? Bisogna assaltare la Bastiglia, bisogna incendiare le strade, oppure bisogna avviare grandi processi di negoziato, di riforma condivisi? Quali sono le soluzioni? Quale sarebbe la vostra partita qualora voi voleste cambiare le cose? No, magari siete in una condizione di disagio, di malessere, non siete d'accordo con la condizione che vivete. Ebbene, quali sono le soluzioni, gli strumenti? Quello che stiamo studiando con la Rivoluzione francese prese sono le soluzioni appunto rivoluzionarie, di grandi rivolgimenti, di grandi manifestazioni e anche di moti violenti, no? Come l'abbiamo già visti e come li vedremo oggi. In fondo una lezione, quella di oggi, che si collega in un certo senso con la lezione di ieri, perché noi abbiamo in maniera molto superficiale affrontato, vi ricordate, la rivoluzione russa con i suoi grandi sogni e anche la grande voglia di rivalsa da parte della popolazione più povera, in questo caso delle campagne russe. Ma abbiamo anche poi sottolineato quelle che sono state le violenze successive alla rivoluzione, perché poi il potere viene sempre preso, purtroppo potrei dire, da una classe dirigente che deve gestire questo potere, e spesso lo fa attraverso processi sommari, attraverso la repressione, attraverso la violenza sul prossimo. E questa fase la attraverserà anche la rivoluzione francese, lo vedremo nella seconda parte di questa trasmissione. Adesso io intanto leggo il compito che già mi ha mandato uno dei nostri storici di fiducia della classe. Io vi ho fatto delle domande, no? Sulla rivoluzione, sulla prima parte della rivoluzione francese. Vediamo che cosa ci risponde il nostro compagno. Comincia rappresentando la condizione dei tre stati. Il primo stato rappresentava il clero francese, il secondo la nobiltà. Vabbè, in realtà normalmente diciamo che il primo la nobiltà, il secondo il clero, ma non ci soffermiamo su queste piccolezze. E il terzo, invece, i contadini, i mercanti, eccetera. La borghesia, i contadini, i lavoratori salariati, potremmo dire. Il terzo stato era svantaggiato, perché anche se erano di più, il loro voto valeva come il voto del clero o della nobiltà. Ovviamente questi voti valevano presso l'Assemblea degli Stati Generali, l'Assemblea presso cui il re si recava a volte per confrontarsi. Quindi il terzo stato era svantaggiato, anche se loro erano, perché aveva lo stesso, il loro voto aveva lo stesso valore di clero e di nobiltà, anche se queste ultime due forze erano di molto inferiori. Inoltre la nobiltà e il clero, scrive sempre il nostro compagno, si alleavano spesso contro il terzo stato, quindi il terzo stato perdeva sempre. Chiese pertanto al terzo stato di aumentare il numero da 300 a 600 deputati, e mi raccomando al nostro ascoltatore, deputati, non ha scritto un'altra parola ma non è giusta, deputati che erano la somma del clero e della nobiltà. Inoltre il terzo stato chiese che il voto doveva essere assegnato per ogni individuo, cioè a capo, no, per testa, quindi con queste richieste il terzo stato si metteva alla pari dell'alleanza tra clero e nobiltà. Purtroppo, scrive il nostro compagno, il re non rispose e questa fu una delle mosse che gli costò la vita. Il nostro compagno anticipa quello che racconterò oggi. Noi sappiamo al momento che il re è vivo, ma lo possiamo dire, a un certo punto il re perderà la testa, il nostro ascoltatore ce lo annuncia così. Visto che il re ignorava il terzo stato si riunì in una nuova assemblea di nome Assemblea Nazionale Costituente, con l'obiettivo di creare una nuova costituzione. E questa assemblea si tenne nella sala della Pallacorda. Qui, oltre al terzo stato, si riunirono alcuni deputati, mi raccomando, deputati riformisti del clero e della nobiltà. Come prima mossa, molto bene questa parte, direi. Come prima mossa, quindi, l'assemblea decise di dare assalto alla Bastiglia. Allora, io credo che l'assalto alla Bastiglia sia stato proprio un moto popolare parigino, nato certo nei giorni della Costituente e nei giorni in cui il re ha detto la Costituente non ha alcun valore, però è stato, credo sia stato quasi un moto spontaneo che diede l'assalto alla Bastiglia, lo sappiamo, 14 luglio 1789. E da qui iniziarono i conflitti che portarono alla Rivoluzione Francese, scrive il nostro compagno. Dopodiché abolirono, l'Assemblea Costituente abolì i diritti feudali, le immunità, la validità dei titoli nobiliari e introdusse invece l'uguaglianza, il primato della legge, la libertà di pensiero e i doveri dei cittadini. Soprattutto direi, sottolineo che introduce l'idea della cittadinanza, dell'essere cittadini, ma ci torneremo. Nel 1791, scrive il compagno nostro, dopo il tentativo di fuga del re, l'assemblea decise che la Francia diventava una monarchia costituzionale, però, e il potere legislativo era esercitato da un'assemblea votata da 450.000 elettori maschi, cioè da un'assemblea la cui votazione non era suffragio universale, cioè non riguardava tutta la popolazione, ma solo una determinata categoria di cittadini dotati di un determinato reddito, ecco. Nel 1792, l'assemblea dichiarò guerra all'Austria e l'Austria era appoggiata dalla Prussia e in realtà anche dal re. Il re appoggiò questa guerra, scrive il nostro compagno, nella speranza che la Francia rivoluzionaria perdesse la guerra e il re Luigi XVI potesse riacquistare potere. Visto che praticamente l'Europa era contro di lei, la Francia arruolò centinaia di migliaia di ragazzi, di giovani soldati per sostenere questa guerra. E qui ci lascia un po' in sospeso il nostro compagno. Che cosa succederà? Si termina un po' come un racconto lasciato sul più bello. Io quest'oggi vorrei recuperare velocemente le parti fatte l'altra volta, perché il nostro compagno le ha scritte giustamente. Adesso io però vorrei con voi ripercorrere con una certa velocità, ma anche con una certa attenzione, le pagine del libro dalla 202 alla 208, se non sbaglio. Innanzitutto io sono a pagina 202, voi dovreste averla già letta, già studiata, comunque l'abbiamo già affrontata la scorsa volta. Io ripeto gli elementi fondamentali che sono già stati in parte detti dal nostro compagno. C'è una situazione di disequilibrio in Francia. La Francia è indebitata. La monarchia francese, lo stato assoluto guidato ora da Luigi XVI, ha pesanti debiti, perché gran parte, tra l'altro, dei soldi statali, dei soldi pubblici, servono a finanziare i privilegi dell'aristocrazia. Vi ricordate la reggia di Versailles, creata proprio da Luigi XIV, il secolo precedente. Nel frattempo, oltre ad avere un grande debito pubblico, chi paga le tasse? Le paga soltanto il terzo stato, cioè quella fascia di popolazione che va dalla borghesia più ricca, urbana, mercantile delle città, ai contadini e ai lavoratori più poveri. Tutto il peso delle imposte grava sulle spalle di chi è più povero, di chi è meno ricco, mentre clero e nobiltà spesso sono o immuni, esenti dalla tassazione, o comunque spesso privilegiati, cioè chi ha di più paradossalmente paga di meno. Questo crea diverse tensioni in Francia e il re è costretto a convocare dopo tantissimo tempo l'assemblea degli Stati Generali, un'assemblea, vi ricordate, no, che ha una storia secolare alle sue spalle. Che cosa sono gli Stati Generali? È un'assemblea dove il re si confronta con le principali tre categorie sociali del paese: il primo stato, il secondo stato e il terzo stato. Il primo stato, la nobiltà; il secondo, il clero; e il terzo stato, invece, l'abbiamo detto, no? Tutta questa fascia di popolazione che va dai più abbienti, dalla borghesia urbana fino ai contadini. Il terzo stato reclama maggiore forza politica, banalmente. Per quale motivo? Immaginate che in questa assemblea siedono 300 rappresentanti per il primo stato, 300 per il secondo e 300 per il terzo, ma ogni entità, ogni stato può emanare un solo voto. Quindi di fatto c'è una maggioranza netta di 2/3 da parte delle classi privilegiate. Clero e aristocrazia si possono alleare costantemente, fare i loro interessi a discapito della borghesia e del popolo, perché tanto si fa sempre 2 voti contro 1, no? Si fa sempre 2 a 1. E quindi che cosa vuole il terzo stato? Vuole avere maggiore rappresentanza, vuole avere più delegati, 600 anziché 300, e vuole che il voto sia per capo, cioè perché ciascuno possa votare e il voto di ciascuno possa contare e non semplicemente per categoria. Questo sostanzialmente avrebbe dato maggiore forza decisionale al terzo stato, ma il re dice che non può accogliere questa richiesta. A questo punto, e giro la pagina, sono a pagina 204, il terzo stato abbandona gli Stati Generali e crea una propria assemblea nella sala della Pallacorda. Siamo nel 1789 e questa assemblea è un'assemblea costituente, cioè un'assemblea che deve definire la nuova costituzione di uno stato che si fondi su altre regole. Quindi questa assemblea costituente voleva altre regole. Il re continua a osteggiare, addirittura manda l'esercito per sciogliere l'assemblea costituente, e a questo punto scoppia la rivoluzione francese, scoppiano le rivolte e il popolo parigino assalta la Bastiglia 14 luglio 1789, viene assaltata la Bastiglia, che è la prigione, una prigione di Parigi dove erano detenuti i prigionieri politici, e vengono aperte, pensate, vengono aperti i portoni della Bastiglia, esplode la rivoluzione francese, si crea una guardia nazionale che difende la rivoluzione, e il re è palesemente in difficoltà ed esce sconfitto da questa fase. L'assemblea costituente a questo punto emana una serie di prime leggi, cancella la disuguaglianza, proclama la dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, 1789, e si riconoscono diritti universali, naturali agli uomini, si riconosce il primato della legge, quindi il primato di regole scritte contro la consuetudine, si aboliscono i diritti feudali, si aboliscono le immunità fiscali per il primo e per il secondo stato, si abolisce la validità dei titoli nobiliari, e poi si reclama la libertà di azione, di stampa, di espressione, di culto, si vuole impostare un pagamento delle tasse obbligatorio per tutti i cittadini, ma con una tassazione progressiva, cioè che ognuno paghi secondo le proprie forze, così da avviare, no, una macchina dello Stato più giusta, dove tutti quanti danno il loro contributo in base alle loro ricchezze. E questo sostanzialmente è quello che esplode, no, con le prime regole, le prime richieste, le prime leggi emanate dall'Assemblea Costituente. A pagina 205, vedete, sto recuperando i punti, gli snodi fondamentali della lezione precedente. Adesso, prima di recuperare gli ultimi aspetti della lezione della scorsa settimana, io vi do giustamente una pausa musicale. Vi ricordo che potete chiedere anche voi tutti i brani che desiderate, sperando che io li abbia. Noi per il momento ci ascoltiamo un brano di mia scelta, visto che ieri pomeriggio abbiamo parlato proprio di The Wall dei Pink Floyd. Perché non ascoltare un po' di Pink Floyd per tornare poi qui in diretta?
No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them.
loro erano i Pink Floyd, noi siamo sempre in diretta, sono le 10.27, io sto dedicando particolare tempo, più del solito, al riepilogo della lezione precedente, perché è una questione veramente importante quella che stiamo affrontando e che è così, chi ci ascolta in questo momento non avesse ancora fatto i compiti ha la possibilità di impostare meglio il lavoro, perché grazie a questi primi minuti di riepilogo di fatto vi sto dando un po' il quadro delle risposte da fornire entro domani, no? Vi ricordo che i compiti sono un po' più sono spostati un po' più in là questa volta. Allora, adesso io sono a pagina 206, sono a pagina 206 e quali sono gli aspetti fondamentali di queste due pagine, 206 e 207? Intanto che la rivoluzione è scoppiata, sì, il re perde sempre più credibilità, perché sembra pronto sempre a fuggire, sembra che sia preoccupato e stia dialogando con gli altri sovrani stranieri per provare anche a soffocare la rivoluzione. E altro aspetto fondamentale della pagina 206, ve l'ho detto, il vostro libro lo dice in parte, lo ripeto io, è che cominciano a nascere delle fazioni politiche all'interno dell'area rivoluzionaria, perché l'area rivoluzionaria non è certo omogenea, al suo interno ci sono, appunto, lo sappiamo, i borghesi di città, i ricchi mercanti, ma poi anche gli strati popolari della città più radicali, e quindi si creano diverse sensibilità all'interno della rivoluzione. Alcuni vogliono direttamente la Repubblica, altri vogliono mantenere la monarchia, e allora questa distinzione fra fazioni apre a quella che è la dialettica politica che noi stessi poi abbiamo conosciuto nel nostro tempo. Cioè, di fatto è proprio la rivoluzione francese che dà origine ai partiti politici, cioè alle diverse realtà, istituzioni, fazioni politiche che difendono un certo tipo di visione del mondo, un certo tipo di interessi, quelli che sono dalla parte della Repubblica, quelli che sono dalla parte dei più poveri, quelli che vogliono il suffragio universale, quelli che invece vogliono un'elezione per censo, quelli che vogliono la monarchia, e così si creano i gruppi politici. E si creano gruppi politici proprio nelle assemblee, e ogni gruppo politico si siede da una parte anziché da un'altra. Per esempio, i più radicali, i rivoluzionari più accesi, si sedevano alla sinistra di questa camera, invece quelli più vicini al re, che volevano cambiare le cose in senso costituzionale, ma erano comunque a favore della monarchia, di una certa conservazione dello stato delle cose, si sedevano a destra. E da qui nasce in fondo anche la differenza fra destra e sinistra, no? È una differenza che proprio nasce da questo grande momento di esplosione rivoluzionaria, che davvero ha cambiato la storia dell'Europa e di fatto ha contribuito a creare, insieme alla rivoluzione inglese e insieme all'illuminismo, no? Tutte questioni di cui abbiamo discusso, ha contribuito a creare le basi, i fondamenti per quelle che vengono definite le democrazie occidentali. E su questo quindi io voglio soffermarmi, no? Stiamo studiando dei dati storici, degli eventi storici che ci permettono di comprendere meglio quello che viviamo noi. Se noi adesso studiamo la divisione dei poteri in esecutivo, legislativo e giudiziario, stiamo sostanzialmente studiando l'assetto della nostra Costituzione, che vige ancora, o che dovrebbe essere ancora vigente, a ciascuno di noi poi il diritto di a farsi una propria idea, no, sulle condizioni democratiche che stiamo vivendo in questi decenni. Ve la farete, adesso è presto. Allora, io sono a pagina quindi 206 e mi sposto a pagina 207 per parlare della prima Costituzione. Nel 1791, a due anni dall'esplosione della rivoluzione francese, noi possiamo vedere come l'assemblea finalmente stende quella che è la prima Costituzione, una prima Costituzione che possiamo definire moderata, perché riconosce una monarchia costituzionale, quindi la Francia rimane una monarchia, però certo dove il potere legislativo non appartiene più al re, perché il re mantiene soltanto il potere esecutivo, e il potere legislativo era esercitato da un'assemblea eletta da 450.000 elettori maschi che disponevano di una rendita. Cioè la divisione dei poteri viene ormai affermata. Il re non ha il potere in sé di tutti i poteri, ma ha soltanto il potere esecutivo. Il potere legislativo invece è in mano a una a una Camera, a un'assemblea eletta democraticamente, possono votare tutti i cittadini maschi? No, soltanto coloro che hanno una certa rendita, cioè soltanto coloro che hanno un determinato patrimonio. Quindi per questo la prima Costituzione 1791 è una Costituzione moderata, perché da una parte riconosce una monarchia, certo, costituzionale, e dall'altra non dà il diritto di voto a tutti i cittadini francesi, ma solo ad alcuni. E allora giro pagina, perché nel 208 inizia una grande crisi per la Francia. Siamo nel 1792 e inizia la guerra. Abbiamo parlato, tutti gli stati europei, le potenze nazionali europee, le potenze europee sono contrarie alla rivoluzione francese, perché gli assetti di potere in Austria, in Prussia, in tutta l'Europa sono ancora assetti di potere fondati sul dominio dell'aristocrazia. E allora fa davvero paura quello che è successo in Francia. Se la rivoluzione si afferma, viene legittimato per tutte le forze sociali più poveri d'Europa, viene legittimata la possibilità di ribellarsi e di prendere il potere. Questo fa paura alle potenze europee. E allora iniziano le ostilità e la Francia dichiara guerra, anticipa l'Austria e dichiara guerra all'Austria. E la Prussia, regione della Germania orientale che guiderà in futuro l'unificazione della Germania, la Prussia si allea all'Austria e la guerra inizia molto male per la Francia, perché tutti i quadri dirigenziali dell'esercito erano degli aristocratici che sono fuggiti impauriti della rivoluzione, e quindi l'esercito è senza una guida e viene inizialmente battuto sul campo dall'Austria e dalla Prussia. Le condizioni morali quindi diventano sempre più tese, aumenta la povertà, la fame nelle campagne, la sfiducia verso il re aumenta sempre di più, finché ci sono nuove rivolte contro il re, rivolte popolari guidate per esempio dai sansculotti parigini. I sansculotti sono le fazioni più popolari della città, della capitale, e pensate che in seguito a questi rivolgimenti in stato di guerra il re viene di fatto detronizzato, cioè si tolgono i poteri al re e si proclama una repubblica francese. Quindi di fatto nel settembre del 1792, quelle che erano le conquiste della prima Costituzione vengono superate di fatto, perché si fonda una repubblica, si proclama una nuova assemblea eletta a suffragio universale maschile. Cosa vuol dire suffragio universale maschile? Che tutti i cittadini maschi possono votare, non importa quanti soldi essi abbiano. Quindi si abolisce la monarchia, si fonda una repubblica guidata da un'assemblea eletta a suffragio universale. Come si chiama questa nuova assemblea del 1792? La convenzione è questa assemblea che riunisce i rappresentanti eletti a suffragio universale. Quindi nel giro di un anno viene superata la prima Costituzione, che era la Costituzione che abbiamo definito moderata. Questo in mezz'ora il contenuto della scorsa lezione, no? Un grande riepilogo che spero vi abbia aiutato a chiarire le idee. E adesso vi do una legittima pausa musicale, ci ascoltiamo un brano degli Oasis e poi torniamo qui in diretta per vedere le ombre fosche di una rivoluzione francese che si muove fra grandi speranze democratiche e repressione violenta nel sangue.
Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody nobody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. What you not to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads that lead you there were winding, and all the lights that light the way are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how.
Ed erano gli Oasis con Wonderwall. Noi siamo di nuovo in diretta. Io lancio una domanda ai nostri ascoltatori, alle ascoltatrici: chi conosce la ghigliottina? Chi sa dirmi che cos'è la ghigliottina? Chi sa descrivermi la ghigliottina e per quale motivo è stata inventata la ghigliottina? Perché fra poco proprio di ghigliottina parleremo. Chissà se qualcuno di voi già la conosce. Illuminatemi sulle origini, le ragioni, le funzioni della ghigliottina. Nel frattempo io sono a pagina 210, sono a pagina 210 e inizio di fatto la spiegazione della seconda parte della Rivoluzione Francese. Dice il nostro libro, proprio nel primo paragrafo, nel titolo in rosso, settembre 1792 è l'inizio dell'età repubblicana. Inizia l'età repubblicana, inizia la Repubblica, no? È stato detronizzato il re, è in piena situazione bellica, con un conflitto in corso con la Prussia, contro la Prussia e l'Austria. La Francia dichiara la Repubblica, c'è un'assemblea che si chiama Convenzione, a capo dello Stato, un'assemblea eletta a suffragio universale. E allora, cosa succede nei primi mesi della nuova Repubblica? Sono segnati ancora, dice il nostro libro, dalla guerra contro le potenze assolutiste. Cosa vuol dire potenze assolutiste? Le potenze europee che avevano delle monarchie assolute, delle monarchie che mantenevano nelle proprie mani tutti e tre i poteri, no? Per esempio, sul fronte della guerra la situazione inaspettatamente migliora. Pensate, i francesi ottengono una grande vittoria a Valmy, grazie alla quale bloccano l'avanzata delle truppe austro-prussiane. Non mi interessa ovviamente il luogo della battaglia, mi interessa sapere che voi sappiate che a un certo punto le truppe francesi hanno la meglio. Perché? Perché qualcosa è cambiato anche nell'esercito, ve lo anticipo, lo vedremo fra poco. Non ci sono più i vecchi dirigenti d'esercito, gli aristocratici, ma in fondo la classe aristocratica era una classe piuttosto piccola numericamente, e i privilegi loro se li passavano di generazione in generazione, non c'era una vera selezione. Erano ufficiali d'esercito che avevano il loro posto quasi per diritto. Adesso invece un esercito popolare, un esercito rivoluzionario, favorisce l'intelligenza tattica, strategica, favorisce quindi la carriera di chi è particolarmente portato alla conduzione, no, delle manovre belliche, e di conseguenza sta nascendo un esercito più preparato alle nuove guerre, e inoltre un esercito, lo vedremo fra poco, formato dalle stesse classi rivoluzionarie. In ogni caso, noi sappiamo che lentamente, in questa grave difficoltà sociale e politica, la Francia comincia a vincere le guerre. E pensate che Luigi XVI fu processato davanti alla convenzione e venne condannato a morte, e la sentenza fu eseguita mediante decapitazione il 21 gennaio 1793. Ecco un nuovo culmine della rivoluzione francese: la testa del re cade, la testa del re cade, come cade con la ghigliottina. E vediamo cosa ci scrivono i nostri ascoltatori. La ghigliottina è una struttura mortale che serve per tagliare la testa, scrive una nostra ascoltatrice, e hai ragione, così come ha ragione un'altra ascoltatrice che dice: la ghigliottina serviva a tagliare la testa. Inventata la ghigliottina da un tal de Guillotin, da cui poi prende il nome ghigliottina. Ne avete un esempio, se qualcuno volesse vederla, a pagina 213. Pagina 213, un modello di ghigliottina presente al Museo Carnavalet di Parigi, un museo molto bello. Il Museo Carnavalet, io ci sono stato, è un museo sulla storia parigina, no? Vedete dipinti, oggetti che riguardano la storia di Parigi. Chi ama questa città come l'amo io, nel museo qui in questione davvero si può divertire, ha di che divertirsi. La ghigliottina quindi è questa struttura che voi vedete a pagina 213, una lama in alto che cade e nettamente decapita il malcapitato. Allora, la domanda però che vi faccio è questa, vi do una risposta perché è difficile, credo. È vero, è un'arma, come scrivono le nostre compagne, che serve a tagliare la testa. Brave. Ma in fondo nel Medioevo la testa veniva già tagliata. Avete nel vostro immaginario questa figura del boia, no? Di questo signore grosso, incappucciato, con una scure che taglia la testa al povero prigioniero. Bene, la questione qual è? Che tagliare la testa, secondo le modalità medievali, era spesso molto doloroso. Magari il boia non riusciva a non aveva successo al primo colpo. Immaginate quali dolori, quali sofferenze erano causate al condannato. La ghigliottina invece è un colpo netto, è una morte pulita, se volete, e quindi è una morte, la ghigliottina è uno strumento di morte, ma uno strumento di morte che paradossalmente, accogliete questo paradosso, ma non è così un paradosso, si rifà ai principi dell'illuminismo. Se una persona è condannata a morte, bene che muoia, ma non deve soffrire. Perché con la ghigliottina non si soffre. La ghigliottina è un modo per dare una morte senza sofferenze. Non è l'impiccagione, no? Non è la testa tagliata da un boia. È un colpo netto. Il condannato neanche si rende conto di morire. E quindi questo, paradossalmente, ma ripeto, neanche troppo paradossalmente, è uno strumento che si fonda sui principi illuministici, razionali, di rispetto dell'uomo. Se una persona è condannata a morte da un tribunale, il tribunale è legittimo, bene che muoia, ma non ha alcun diritto di subire delle sofferenze aggiuntive. La ghigliottina è una morte fulminea, quindi davvero la ghigliottina può essere un simbolo della rivoluzione, sia perché furono molte le teste che caddero, e lo vedremo fra poco, sia perché al tempo stesso è un esito tecnico dell'illuminismo, uno strumento di morte che elimina il più possibile il dolore, la sofferenza. Certo, noi dovremmo anche dire la rivoluzione francese però stabilisce, o meglio l'illuminismo poi stabilisce anche la lotta contro la pena di morte, e qui si potrebbe fare un grande discorso sia a favore o contro la pena di morte, ma soprattutto potremmo fare un grande discorso dimostrando che quei principi dell'illuminismo maturano nel tempo, e poi lentamente dalla ghigliottina si passerà proprio alla contestazione stessa della legittimità di uccidere qualcuno. Adesso però siamo ancora nel Settecento, l'Ottocento non è ancora iniziato, siamo ancora nel Settecento, e il re perde la testa proprio con la ghigliottina. Il 21 gennaio del 1793, dice il nostro libro, a me interessa che di questo primo paragrafo voi ricordiate due aspetti, dovete ricordarvi due aspetti. Il primo aspetto è che la Francia lentamente risolleva la testa e comincia a vincere nella guerra contro Russia, contro Prussia e Austria, e che il re viene giustiziato nella Francia repubblicana. La Francia al tempo stesso però è accerchiata ai confini, dice il nostro libro. E perché? Perché ormai nasce una grande alleanza, l'ho guardato in grassetto a pagina 210, nasce una grande alleanza fra i sovrani europei. I sovrani europei si alleano fra di loro per arginare la Repubblica francese, anche le regioni tedesche, la Savoia, sono contrari alla Rivoluzione francese, e insieme all'Austria e alla Prussia si allineano anche l'Inghilterra, l'Olanda, la Spagna, gli stati tedeschi, gli stati italiani, tutta l'Europa è contro la Francia. Per quale motivo? L'abbiamo detto. Per quale motivo la Prussia, l'Austria, l'Inghilterra, l'Olanda, i paesi tedeschi, la Spagna, i paesi italiani sono contro la Francia? Perché temono che la rivoluzione francese possa espandersi, che i moti rivoluzionari riguardino anche i loro poteri assoluti, e quindi la Francia è accerchiata. Cosa fa allora la Convenzione per dare nuovo vigore a questa guerra imminente che ormai potrebbe riguardare tutti i confini della Francia? Istituisce la leva obbligatoria, ovvero vengono convocati nell'esercito 300.000 giovani francesi, vengono richiamati alle armi, un esercito che diventa quindi un esercito nazionale, un esercito popolare, non più un esercito di professionisti, ma un esercito che lentamente arriverà alla leva obbligatoria di tutti i cittadini. In fondo la Rivoluzione francese stabilisce il primato della cittadinanza, ciascuno è un cittadino, e in quanto cittadino è tenuto a difendere la patria, no? Contro l'invasore straniero. Dunque si avvicina a un processo secondo cui l'esercito è un esercito popolare, un esercito rivoluzionario composto dagli stessi citoyens, dagli stessi cittadini. E quindi pensate, 300.000 forze fresche sono pronte a difendere la Francia rivoluzionaria. Ma i problemi sono numerosi, e sono sempre nell'ultimo paragrafo, sempre a pagina 210, ma nell'ultimo paragrafo ci sono gravi problemi interni. Quali sono questi problemi interni? Innanzitutto le rivolte antirivoluzionarie, controrivoluzionarie in Vandea. Io questo vi chiedo di sottolinearlo. Cerchiate con la vostra matita la parola Vandea, una regione della Francia, guardate dov'è, una regione della Francia interna, una regione agricola, contadina, che è contraria alla rivoluzione. I contadini sono contrari alla leva obbligatoria, non vogliono mandare i loro figli perché perderebbero delle braccia nel coltivare i campi, sono cattolici, vivono rivoluzionari come di fatto appassionati politici urbani che non rispettano la religione. Quindi la rivoluzione deve confrontarsi non soltanto con le resistenze del clero e della borghesia, fate attenzione, ma anche con delle fasce popolari povere, come i contadini della Vandea, che sono contrari alla rivoluzione, sono contrari a questi moti rivoluzionari, a questi cambiamenti. Quindi ci sarà sempre da parte della nobiltà, che vuole mantenere e conservare il suo potere, ci sarà sempre una potenziale alleanza, ci sarà sempre una potenziale alleanza con fasce sociali povere che però sono contrarie ai cambiamenti rivoluzionari. E sarà sempre compito dei rivoluzionari cercare di relazionarsi, comprendere, dialogare con le fasce popolari più povere. Se i rivoluzionari che vogliono cambiare la società non parlano con i contadini, con le fasce sociali povere che magari potrebbero essere contrarie alla rivoluzione, sono destinati a perdere. Pensate, adesso io faccio un breve salto in avanti, ma vi racconto una storia, non dovete saperla, vi racconto una storia. La rivoluzione francese poi davvero si espanderà, o sembrerà espandersi in tutta Europa, grazie a un grande generale, lo faremo, Napoleone Bonaparte, l'avete già sentito, generale francese, di fatto conquisterà mezza Europa, quasi l'Europa intera, e grazie alla sua espansione le rivoluzioni si diffonderanno davvero in tutta Europa, anche in Italia. Nasceranno delle repubbliche rivoluzionarie. Pensate che a Napoli degli aristocratici rivoluzionari prenderanno il potere e fonderanno una repubblica, non una repubblica napoletana. Questa repubblica come fu soffocata nel sangue? Il clero e l'aristocrazia si allearono con le fasce più povere del popolo e mandarono il popolo contro i rivoluzionari, e pensate che i rivoluzionari vennero squartati e attaccati, i loro pezzi di carne attaccati per i vicoli di Napoli, no? E così finì la rivoluzione napoletana, finì anche perché ci fu una rivolta popolare contro i rivoluzionari stessi, e questo è un fenomeno molto interessante. Adesso noi però siamo in Francia e stiamo studiando la rivoluzione francese, e in particolare questi aspetti, cioè i contadini della Vandea, regione agricola francese, sono contrari alla rivoluzione, e su questo bisogna sempre fare molta attenzione. E poi quali sono gli altri problemi? La situazione economica continua a peggiorare, e a questo punto invece le fasce popolari urbane, che invece sono rivoluzionarie, vogliono ancora più uguaglianza sociale, vogliono ancora più diritti, vogliono una Repubblica francese ancora più vicina a una radicale uguaglianza fra tutti i cittadini, fra tutte le persone. E quindi noi vediamo che studiare questi movimenti significa studiare la complessità delle diverse forze in campo. Io spero che la spiegazione sia chiara, in fondo mi sto attenendo al libro, sto cercando, no, con la mia voce di accompagnarvi fra gli aspetti più importanti che ci sono sul libro. Se avete dei problemi, se ritenete che sia troppo difficile, se non avete capito qualcosa, vi prego scrivetemi adesso, oppure se state ascoltando il podcast scrivetemi poi in via mail o sulle nostre piattaforme istituzionali. Adesso io vi concedo un'altra legittima pausa, fra di voi ci sono degli amanti di Eminem e del rap e dell'hip hop, e io vi presento una canzone di hip hop francese. Lei è Kenny Arcana e canta La Rage du Peuple, la rabbia del popolo, una canzone che ha in certo senso a che fare, no, con la rabbia del popolo in queste fasi rivoluzionarie. Quindi ascoltiamo Kenny Arcana.